Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Carissimi, io ho chiesto allo Spirito Santo una grande grazia. Qual è la grande grazia? Di dirvi tutte le cose che vi vorrei dire, sono tante. Di farle dire in poco tempo, perché sennò ci vorrebbe un'altra... ci vorrebbe molto troppo tempo. E poi l'altra grazia più grande è di non far annoiare questi bambini così bravi che hanno letto con tanta emozione e amore. Sì. Bene, sono stato contento come avete letto, ci avete messo impegno. E di non farli annoiare, perché sennò poi se si annoiano cominciano a muoversi, incominciano... Vero? Già, no, non incominciamo subito adesso. Allora, oggi è la festa fondamentale della Chiesa, perché se non ci fosse la Pentecoste non ci sarebbe la Chiesa, no? Avete ascoltato la prima lettura che ci ha raccontato il fatto della Pentecoste, c'erano gli apostoli riuniti e nel cenacolo che pregavano è arrivato, che cosa è arrivato? E come è arrivato? Come si è fatto? Con una fiamma, ma anche come un vento formidabile. E che cosa è successo? Che questo vento formidabile, questa fiamma di fuoco, li hanno trasformati. Prima erano lì, paurosi, timidi, avevano paura di uscire perché sennò li ammazzavano. E con questo vento e con questa fiamma cosa fanno? Escono senza paura, e che cosa fanno? E predicano a tutti, e tutti li capiscono. C'erano gente di tanti luoghi diversi, e ognuno li capiva nella sua lingua. Un grande miracolo, no? Che parlavano queste lingue e tutti si facevano capire. Perché? Questo è l'amore, no? Quando uno parla il linguaggio dell'amore, tutti lo capiscono. Lo Spirito Santo è l'amore. Ed erano talmente pieni di amore che tutti li capivano, che tutti li capivano. Nella seconda lettura Paolo ci dice due operazioni che fa lo Spirito Santo. I carismi, che sono i talenti, le capacità personali, le caratteristiche personali di una persona che sono messe a servizio della comunità. Uno sa fare una cosa, uno un'altra, uno spiega la parola, l'altro sa ben cantare, uno sa predicare bene, l'altro ha addirittura il potere di fare miracoli. Ognuno riceve un carisma, un qualcosa di particolare, no? Come qualcosa di particolare a Letizia, qualcosa di particolare a Flavia, qualcosa di particolare a Paola, e così Daniele, Marco e Matteo. Ciascuno di voi ha qualcosa di particolare. Allora lo Spirito Santo è colui che ci realizza come persona, con le nostre personali particolarità, che dobbiamo mettere a servizio della comunità. Questi sono i carismi, no? E poi ci ha detto anche che questa comunità ha una sola fede, un solo spirito, è unita, è in comunione, perché si vuol bene. Allora queste sono le due caratteristiche proprie dell'opera dello Spirito Santo nella Chiesa. Ci fa come persone in Cristo, ci fa belli. Cos'è che ho detto prima della Messa? Che dove arriva lo Spirito Santo, che cos'è che diventa tutto? Tutto più bello, diventa tutto più bello, dove tutto più santo, tutto più gustoso, no? E allora ecco la bellezza e la forza dello Spirito Santo in noi, che fa sì che noi diventiamo più belli personalmente. Questa è la prima opera che fa, e insieme però fa in modo che noi siamo uno, viviamo in comunione, perché se ognuno si tiene la sua bellezza per sé e passa tutto il tempo a guardarsi allo specchio, a dire quanto so bello, quanto so capace, non ha concluso niente. Vive, Vive senza amore, vive senza amore. Allora l'amore cosa fa? L'amore fa sì che tu metti a servizio in comunione con gli altri e si diventa tutti una cosa sola. Come diceva Teresina di Lisieux, quando vedeva un bel giardino, passando c'erano tanti fiori di diverse specie, che bello questo giardino, che bello, il giardino è uno, ma i fiori sono tanti. E allora il giardino non potrebbe essere così bello se fosse solo, non so, di rose o fosse solo di ciclamini. Cioè, occorre tutta questa diversità, però occorre che sia in armonia, occorre che sia in armonia. E questa armonia è proprio quella dello Spirito Santo, perché non è facile essere in comunione. L'avete visto in questi giorni che non è facile essere in comunione, vero? Non è facile. Ci vuole, cos'è che ci vuole per essere in comunione? Ci vuole tanto amore, tanto amore. Senza amore non si conclude niente, tantomeno la comunione, la famiglia senza amore. Si può reggere, immaginate una famiglia senza amore, si disgrega. Così la Chiesa senza amore si disgregherebbe. E chi è questo amore? L'amore è una persona, è la terza persona della Santissima Trinità, è lo Spirito Santo. Fino a qui mi sono spiegato bene? Ecco, meno male. Adesso veniamo al Vangelo. Il Vangelo ci ha detto delle cose molto belle. Ci ha detto, Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Ci ha dato un segreto. I comandamenti di Gesù, innanzitutto quali sono? Cosa ci ha ordinato Gesù come nostro comandamento? Di amare? Amare, bravi, amare come lui? Sì, ma fondamentalmente il comandamento che ci ha dato Gesù è quello di... Sì, ma amare come lui, amare come Gesù. E Gesù come amava? Gesù era figlio di Dio, era Dio. Come amava Dio? Come ama Dio? Da Dio. Da Dio, quindi in un modo sublime, bellissimo, perfetto. No, vedo che lui per amore che cosa ha fatto di più grande? L'opera più grande di amore che ha fatto Gesù qual è stata? È morire in croce. Allora quindi lui ci chiede di amare come lui. È facile amare come lui?
No, perché
ecco, bravi. Allora non è facile amare come lui. È giusto? E allora lui perché ce lo chiede? Allora, io vi faccio un'altra domanda. È possibile amare come lui?
Sì.
Avete detto che non è facile. Adesso dite che è possibile. E che,
possibile.
Perché è possibile? Perché tu sei forte, tu sei capace, tu sei intelligente, tu sei virtuoso. Per questo è possibile amare come Gesù?
No.
E perché è possibile? Sì, ma volersi bene, se io sono tanto cattivo e lo vedo la sera quando faccio l'esame di coscienza, vedo che ne ho combinate qualcuna, non ho amato come Gesù, no? Allora, come mai Gesù ci dice amate come me? Proprio ci dà un ordine, amate come me, se è così difficile e noi non abbiamo le forze. Perché ci dice questo? Qui c'è il segreto. No, qui c'è il segreto. No, no, qui c'è il segreto. Il segreto è proprio qui, no? Lui ci chiede di amare in un modo sovrumano, in un modo divino, in un modo alto, e noi siamo così piccoli, deboli, fragili. Allora sentite un po', ma Gesù è cattivo?
No.
Perché tu, adesso vi faccio un esempio. Se c'è una grossa pietra, grossa, grossa, che tu non la puoi spostare, no? E io dico a te, sposta quella pietra, se non sposti quella pietra ti mando in castigo. Io sarei cattivo, no? Perché lei non ha Flavia, poverina, che non è capace neanche con le sue forze a spostare questo... Paola, scusa, Flavia è l'altra, no? Lei non è capace di spostare un piccolo sasso, diciamo un pochino grosso, figurati un grande masso. Se io gli dico, se tu non lo sposti ti mando in castigo, io sono cattivo.
Sì.
Allora fermi, Gesù ci chiede di vivere al di sopra delle nostre capacità e ci dà un ordine di vivere con un amore sublime, un amore alto, un amore che non abbiamo. Perché ci può ordinare questo? Lui non è cattivo, perché ci può ordinare questo? Forza? Perché ci può ordinare di amare come lui? Sì, ma perché ci può ordinare?
Perché sa che siamo capaci.
Ma no, non siamo capaci. Però allora cosa fa lui? Ci rende capaci
di amare.
E come ci rende capaci di amare? E questa è la festa di oggi. Ci dà l'amore. Come fai ad amare? Hai bisogno dell'amore. Senza amore puoi amare?
No.
E lui ci dà l'amore. Ecco perché ci dice anche amate come me. Perché nello stesso momento che lui mi dice ama come me, che cosa fa? Ci dà l'amore. E allora quando tu non ami come Gesù, che cosa è successo? Cosa è successo? Perché non sei riuscito ad amare come Gesù? Perché non hai accolto l'amore, lo devi ricevere. L'amore lo devi ricevere. Se non lo ricevi non hai la possibilità. Hai chiuso il tuo cuore all'amore. Mi sono spiegato un pochino?
Sì.
Allora quando voi non riuscite ad amare, perché non riuscite ad amare? No, perché non l'abbiamo accolto. Quando tu accogli l'amore di Dio, cosa sei capace di fare?
Tutto.
Tutto sei capace di fare. E ci dice poi qua Gesù un altro piccolo segreto. Ci dice, se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Perché, attenzione, noi siamo stati anche educati, voi più grandi adesso parlo, no? Che devi amare Dio, osservare i suoi comandamenti, devi, cioè l'amore di Dio lo devi, devi impegnarti, devi sforzarti per amare Dio, no? Qui Gesù ci sta dicendo un'altra cosa invece, ci sta dicendo se tu mi ami, osserverai i miei comandamenti. Cioè, è l'amore per Gesù che mi apre al desiderio di vivere nei suoi comandamenti. Per noi cristiani, i comandamenti non sono un peso, non sono uffa, devo far questo. Se uno dice uffa, devo far questo, il Signore vuole che io vada a messa, il Signore vuole che io non dica le parolacce, uffa. Se io vedo tutto come un peso, cosa significa? Che non lo amo. Che non lo amo. Quando incomincio ad amare Gesù, i comandamenti diventano più facili, perché appunto, come ho detto prima, si apre il cuore all'amore di Dio e accogliendo l'amore di Dio posso fare poi tutto. Ma adesso vorrei, perché stasera voglio dirvi tante cose, volevo adesso chiedervi quali sono i simboli con cui si esprime lo Spirito Santo. E che vuol dire la colomba? Che lo Spirito Santo porta sentimenti di pace, di mitezza. Poi?
Il ramo d'olivo
è legato alla colomba. Poi? Due simboli li abbiamo ascoltati adesso.
Il fuoco.
E il fuoco che vuol dire?
L'amore.
L'amore che divampa, l'amore che prende il cuore della persona innamorata, no? E quindi è lui l'amore. E poi il vento. Il vento che cosa ci richiama? Il vento che cosa ci richiama? Qual è il simbolo del vento? No, l'amore è il fuoco, abbiamo detto. Il vento è... Cosa fa quando arriva un vento impetuoso che spacca anche gli alberi? La forza che non hai, lui te la dà, diventi forte, nella forza dello spirito. E le bambine, manco un simbolo mi sanno dire, ancora ce ne sono ancora, no? Ce ne sono ancora, però vi aiuto io perché sennò, vediamo un altro simbolo, la nube, è un grande simbolo del Vecchio Testamento. Vi ricordate quando Gesù si trasfigurò sul Tabor, c'era una nube? La nube è simbolo dello Spirito Santo, perché permette l'incontro con Dio qua giù, dove noi non lo vediamo, ma ne abbiamo la presenza e possiamo, come Mosè, nella nostra fede possiamo parlare faccia a faccia con Dio, ma nella fede. E la nube rappresenta qua giù il luogo dove ti incontri con Dio, senza, è Lui che ti fa incontrare con Dio, Lui è Dio che viene a te per farti incontrare con se stesso, con il Padre e con Gesù. È lo Spirito Santo il luogo dove ti incontri, però qua giù noi Dio non lo vediamo, lo incontriamo sempre nella fede, in questa nube luminosa dello Spirito Santo. Quindi questo è un simbolo un pochino più difficile per voi, no? La nube, dove quella nube che anche nel Vecchio Testamento scendeva su quella tenda quando Mosè parlava con Dio, parlava nella nube, e lo Spirito Santo è quella nube nella quale noi ci incontriamo con il Padre. E poi un altro simbolo dello Spirito Santo è il sigillo. Sapete cos'è il sigillo? Il marchio. Adesso si sono tutti tatuati. Meno male che vedo che voi non vi siete tatuati ancora. Speriamo non vi tatuate mai. Siete così belli così, no? Che cos'è il sigillo? Sigillo, venivano, sapete nell'antichità chi veniva marchiato? Chi era che veniva marchiato? Venivano marchiati innanzitutto i soldati e anche gli schiavi. E che cosa voleva dire quel marchio? Voleva dire se era uno schiavo che apparteneva a quel padrone, il soldato che apparteneva a quello stato, no? Quindi il sigillo che cosa vuol dire? Che appartieni a qualcuno. A chi apparteniamo?
A Dio.
Apparteniamo a Gesù. Siamo di Gesù. E perché siamo di Gesù? Perché ci ha dato lo Spirito Santo, ci ha dato questo sigillo dello Spirito Santo. No. Noi siamo di Gesù. E attenzione, la marca, che cos'è anche un sigillo? Quando ero a Pantelleria, su questa isola bella del Mediterraneo, un ragazzo più o meno della vostra età, con la mamma, riuscì a convincere la mamma ad andare a Trapani a prendere la nave perché doveva comprare un paio di scarpe Nike o qualcosa del genere che a Pantelleria non c'erano perché c'aveva quel marchio, no? Fatto perché doveva portare quelle scarpe, doveva far vedere che aveva quelle scarpe, no? Con quella marca, magari anche a voi sarà piaciuto qualche volta avere qualche vestito con la marca, per dire. Ma noi siamo stati marchiati dallo Spirito Santo. Qualcuno ci riconosce come cristiani? Qualcuno riconosce che abbiamo questo marchio, che siamo cristiani? Sì o no? E quando è che ci riconosce? Quando facciamo i prepotenti? Quando diciamo le parole? No, quando semplicemente preghiamo, perché tu puoi fare l'angioletto in chiesa e poi fuori farne di tutti i colori. Quando fai il tuo dovere, quando sei mite, cioè quando vivi il Vangelo, ti riconoscono che hai questo sigillo, si vede poi questo sigillo attraverso le tue opere. E infine, perché vedo Flavia che si sta annoiando, e infine l'ultimo simbolo dello Spirito Santo che piace tanto a me, che è il presente. Sapete cos'è il presente? L'ho detto apposta in modo difficile. Il dono. Avete mai ricevuto un dono per il vostro compleanno, un bel pacchetto, no? Con bel fiocco? E che cosa rappresenta il presente, il dono? Che cosa rappresenta? Ad esempio, mio papà mi regalò un orologio, adesso io qui non ce l'ho perché si è rotta la batteria, ma ogni volta che io guardo l'orologio che mi ha regalato mio papà, che è morto, che cosa mi ricorda?
Di papà.
Mi ricorda di papà. Il dono, se ricevo qualche dono e lo guardo, che cosa mi ricorda quel dono? Esatto, chi ti ricorda? Ecco, bravo. Ma lo Spirito Santo è un dono tutto speciale, è un dono tutto speciale, perché non è come l'orologio di mio papà e non è neanche come l'anello di Letizia, che ricorda qualcun altro. È lui il dono, cioè è lui il regalo, lui stesso è il regalo. Cioè, mio papà, se poteva, mi avrebbe regalato il cuore e tutto, ma allora ha dato come segno del suo amore, mi ha dato un orologio. Ma lo Spirito Santo, che è Dio e mi vuole dare tutto, me lo dà. Mi dà tutto se stesso. Mi dà se stesso. E quindi è il dono più bello che abbiamo ricevuto. Il dono più bello, perché questo dono è Dio, Dio stesso. Allora, io spero che lo Spirito Santo mi abbia aiutato a dirvi tante cose, non farvi annoiare e soprattutto farvi desiderare di avere sempre più in voi che cosa? L'amore, l'amore. È per questo che concludiamo con uno sguardo a colei che è stata talmente ripiena d'amore che ce lo ha proprio consegnato, questo amore, nel bambino Gesù. Che è proprio, ecco, che ha concepito per opera di questo amore. Allora vogliamo chiedere alla Madonna che cosa? Che ci apriamo sempre ad accogliere lo Spirito Santo, che non ci chiudiamo allo Spirito Santo e che viviamo in questo amore sempre. D'accordo?
Sì.
Ma non vi vedo molto convinti. Sì, e allora vogliamo vivere in questo amore, lo chiediamo alla Madonna. Allora lo vogliamo chiedere dicendo Ave o Maria,
piena di grazia,
il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Adesso concludiamo questa nostra bella Eucaristia che abbiamo celebrato. Ci avete messo tanto impegno, amore, è vero o no? Però abbiamo ricevuto tanto. Abbiamo ricevuto Gesù e il suo Santo Spirito. E allora adesso lo concludiamo questa Eucaristia con la benedizione solenne. A ogni invocazione rispondete Amen. Il Signore sia con voi. Dio sorgente di ogni luce che oggi ha illuminato le menti dei discepoli con l'effusione dello Spirito Consolatore vi benedica e vi colmi dei doni del suo Spirito.
Amen.
Il fuoco dello Spirito Santo che apparve mirabilmente sui discepoli vi purifichi da ogni male e vi illumini tutti con il suo vivo splendore.
Amen.
Lo Spirito Santo che ha riunito popoli diversi nella professione di un'unica fede vi renda perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza perché possiate giungere alla visione beata del cielo.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. Alleluia, alleluia.
Vediamo.